Nel 1964, in conseguenza dei risultati elettorali, si formò un'amministrazione di centrosinistra con a capo il nostro sindaco Nino Marini, ottimo sindaco e ottimo amministratore, che nel 72 fu eletto ancora, sempre con una maggioranza di centrosinistra. Al sindaco Nino Marini successe nel 1976 il compianto e becero vero Roberto Alfonsi. Quindi nel 78, nelle ultime elezioni amministrative comunali, venne eletta un'amministrazione sempre di centro-sinistra, composta da 8 democristiani e 3 della lista civica, che hanno confluito i loro voti nelle socialdemocrazia, per cui abbiamo oggi Sant'Angelo Professor Nando, sindaco DC, Morasca Marcello, assessore effettivo, vice sindaco Partito Socialista Democratico Italiano, Bogna Luigi, assessore effettivo DC, Ciami Bruno, assessore effettivo DC, Sirocchi Franca Maria Inghigi, assessore effettivo e presidente della ULSE R22, socialdemocratica, Ramazzotti Lamberto, assessore supplente, Ceda Francesco, assessore supplente. Nelle prossime elezioni, cioè che dovrebbero avvenire nel 1983, Cevedri, al posto di avere 20 consiglieri, ne avrà 30, in quanto la sua popolazione ha superato i 10.000 abitanti. Fiore lontano, Cervetri ricco di carciofi e vino, di pescheti e di olivi al Colle Alpiano. Fiore di spina, chi loda il colle e chi loda la piana, io lodo il vino e scendo giù in cantina. Fiore di loto, se il vino qualche volta adulterato, con acqua zuccherata e un po' d'azoto. Se Montesanto mette il cappello, scappa Bifolco, fugge Monnello. Se il temporale viene da Maccarese, lascia la zappa e vattene al paese. Cantava il mello sulla Cerra Canera, ruga poco, padrò, che è primavera. E questo anche per i bagnoli che si lamentano sempre e che hanno scordato come si viveva prima. Cantava il mello sulla Cerra Canera, ruga poco, padrò, che è primavera, significava che quei poveri lavoratori che lavoravano poco durante l'anno, non perché non avessero voglia di lavorare, ma perché non c'era lavoro, erano sfruttati dal padrone troppo crudelmente. E quando si avvicinava la primavera e cominciavano gli alberi a portare frutto, ficacci, more, eccetera, potevano mangiare qualche cosa. Cantava il mello sulla Cerra Canera, ruga poco padrò, che a primavera c'è, me ne vado. Così diceva il vecchio proletario che malappena sbarcava il lunario al suo padrone tirchio d'austero, che nell'inverno aveva fatto nero. Il pan di veccia era molto amaro e il pan di grano molto, molto raro. E more e tappaculi d'acqua cotta mangiava e grande scorpacciate di ricotta, solo quando trovava un pecoraro che del padrone era meno amaro. Quando s'udiva il detto paesano, poveraccio, l'ha messa un pan di grano, voleva dire che stava male assai e la morte vicina gli era ormai. Or che la sorte in meglio è assai cambiata, per cervetrane tutte è una buffata. Il remello canta sulla Cerca Nera, a Cervetri è sempre primavera. Ma per apprezzare le bellezze dei Cervetri bisogna andare a visitare le tombe, anche quei luoghi incantevoli. Gli scavi, l'esplorazione archeologica dell'antico centro etrusco di Cere può essere distinta in due fasi. La prima di scoperte occasionali e di ricerche intensive rivolte essenzialmente a raccogliere oggetti antichi e preziosi per arte e per materia nel corso del XIX secolo. La seconda di scavi condotti col metodo scientifico, tenendo soprattutto conto degli elementi topografici e del valore architettonico dei monumenti negli ultimi 50 anni. Le prime scoperte importanti a Cere avvengono nel quarto decennio del XIX secolo, quando già la necropoli di Tarquinio e De Vulci sono largamente note e sfruttate. Nel 1834 è aperta la tomba degli scudi e delle sedie sulla Banditaccia, L'anno successivo si rinvengono nei possedimenti del principe d'Ollonia sul monte Abetone la tomba d'Ollonia, è quella detta della sedia. Ma soltanto con lo scavo del grande tumulo principesco del Sorbo, che prende il nome dai suoi scopritori, l'arciprete Regolini e il generale Grassi, nel 1836 appare manifesta la singolare importanza della necropoli di Ceri fra i grandi centri archeologici del mondo classico, giacché gli ori e i bronzi lavorati in esso contenuti rivelano un'antica fase di civiltà fino allora mal nota, la fase orientalizzante del VII secolo a.C. Da questo momento si moltiplicano le esportazioni e le scoperte, specialmente per iniziativa di Giovanni Pietro Campana. Dall'area della città antica escono i marmi lavorati e le statue del teatro romano tra il 1840 e il 1846. Sul monte Abetone si rinviene la tomba Campana, 1845. Sulla Banditaccia si aprono le tombe di pilastri, dell'alcova, dei sarcofagi, delle iscrizioni, del trichigno e successivamente la famosa tomba dei rilievi o tomba bella o stucchi dipinti, nel 1850. Oltre ad altre innumerevoli sepolche di minore importanza, con prezioso bottino di vasi, urne di terracotta figurata e lastre fitte e dipinte. Nel 1856 cessa l'attività del Campana e subentra quella dei Castellani, 1860-1870, che continuano lo sfruttamento intensivo a scopo collezionistico dei sepolcri di Ceri. Nel 1874 i Boccanera scavano le lastre dipinte che da loro prendono il nome. Successivamente l'iniziativa delle ricerche qua e là condotte resta in balia di singoli privati antiquari. Nel 1911 ha inizio da parte del governo italiano lo scavo scientifico e sistematico delle necropoli di Ceri, affidato a Raniero Mengarelli, direttore dell'ufficio scavi di Civitavecchia e Tolfa, niente di meno che il nome di Cervete non risultava nemmeno come zona archeologica, tanto che l'ufficio era intestato a Civitavecchia e Tolfa. Dopo la scomparsa di Mengarelli, la esplorazione e la sistemazione delle necropoli della Banditaccia sono continuate a cura della sovrintendenza delle Tune meridionali, da ultimo ufficialmente per opera di Mario Moretti. La fotografia era ha contribuito di recente a fissare nuove dati per la conoscenza topografica della città e della necropoli. Oggetti antichi provenienti da Ceri si conservano in tutto il mondo, nei principali musei d'Europa e d'America, specialmente al Louvre di Parigi e al Museo Britannico di Londra, dove passano con le raccolte Campana, Castellani e Boccanera. Il nucleo principale per a Roma nel Museo Etrusco Gregoriano al Vaticano, dove appare particolarmente degna di nota la superba suppellettile orientalizzante della tomba dei Conini Galassi, e nel Museo Nazionale di Villa Giulia con gli oggetti della collezione Castellani e con tutto il materiale venuto alla luce nei nove scavi. Non mancano gruppi di oggetti ceriti in raccolti privati. Dal 1967 Cerveteri ha finalmente il suo museo, che non è ricco di vasi pregiati come gli altri musei, ma interessante soprattutto per l'ambiente pittoresco in cui vengono mantenuti questi reperti. Fu inaugurato nel 1967, precisamente nel marzo, dall'allora sindaco Nino Marini, con l'intervento e la benedizione del cardinal Tisserin, purtroppo morto, e poco tempo dopo venne in visita anche il compianto re di Svezia Gustavo, il quale visitò il museo. Era un innamorato dell'archeologia etrusca. Il nuovo museo di arte etrusca completa la bellezza di Cerveteri. Vari e molteplici motivi d'attrattiva, una rara combinazione tra paesaggio religioso agreste e complesso architettonico. Dopo centinaia d'anni d'abbandono si corre di pari con una sollecitudine genuina e sincera, unicamente dettata da un alto e disinteressato gusto artistico. La campagna di Cerveteri ha sempre un fiore da offrire a chi sa apprezzarne la bellezza. È il lume di fiore che cresce spontaneo dalle tombe e da tombe etrusche nei luoghi più impensati. Qui, su questi pianori di tufo, rise l'etrusco un giorno coricato con gli occhi a fior di terra guardando la marina, dice il poeta Cardarelli, e qui nel suo museo vive ancora, dico io, negli oggetti da lui lasciati, anche se sono i miseri resti del suo glorioso passato, della sua semplice vita, della sua sempre viva civiltà madre di quella romana, ma ripetose amiche, li deposero migliaia di anni fa negli ipogei, nelle tombe scavate nel tufo, affinché l'anima dei trapassati, osservandoli, avesse l'illusione di trovarsi ancora nella dolce vita piena di sole, perché gli occhi dell'uomo cerca morendo il sole, tutti l'ultimo sospiro mandano i petti alla fuggente luce, dice il poeta di sepolcri Foscolo. Foscolo. La deficienza delle petti esposte nel museo, restaurate per la maggior parte, è compensata dalla sapiente catalogazione e dalla scelta dell'ambiente in cui fanno bella mostra di sé. C'è l'insuperabile locale del castello medievale Ruspoli, con le pareti di tufo nudo che creano l'atmosfera propria del tumulo etrusco, il quale a sua volta riproduce, nei minimi particolari, la bella casa degli antichi tirreni o etruschi con l'atrio, il vestibolo, il triclinio, cioè la camera da pranzo, e le camere da letto, cornici, mensole, finestre, porte, sedie, letti, eccetera. Attraverso queste veneranti suppellette, ben scelte, fatte eccezione per quelle contenute in una decina di vetrine, da dove l'occhio si ritrae insoddisfatto perché ripiene di oggetti della stessa fattura scadente, si ha l'idea precisa di ciò che fosse l'arte etrusca, che ha più carne, più sangue, più vita di quella greca, dice Loietti. E da quest'arte funeraria di cui gli etruschi furono quasi fanatici, tanta e copiosa e varia, noi possiamo attingere le notizie della loro non più misteriosa esistenza, perché sebbene sembri un paradosso, per conoscere bene la vita e la casa degli etruschi vivi, bisogna penetrare nella casa dei loro morti, cioè la tomba, specchio fedele della prima, e come questa redata con oggetti di immagini che non ha niente di macabro, di fittizio, e dove gli atti della vita, anche i più banali, sono riprodotti con tal serena luminosità da sbalordire e commuovere. Visitando il nostro museo di cerveteri e osservandovi le urni cinerarie biconiche, le anfore corinzie, le idri e cerepiane, cioè cerveteria specializzata appunto per la costruzione, la fabbricazione di queste idri, cioè vasi per contenere l'acqua, le graziose ampolline di pasta vitrea, le fibule d'oro, gli orecchini d'ambra, i panciuti crateri a calice, a volute e a campana, i lucidi buccheri o vasi di terra nera, il rasoio di bronzo, i dadi da gioco, i coltelli di ferro ossidati non ancora, con ancora le tracce lignee dei manici, i vasetti antropomorfi, cioè con la forma di teste umane, le patere o vasi piatti, o piatti via, finalmente modellate e figurate, le arramille bronze, cioè i bracciali, gli ustuari, con spesso vicini gli orci e i zini che li contenevano, le pietre variopinte delle collane, gli alabastrini trasparenti, le tegole dipinte del santuario di Era, gli ex voto riproducente le parti del corpo umano del grandioso tempo del manganello, gli altissimi ascos o specie di eleganti stufe e bruciaprofumi, le pelliche sorelle delle anfore ma con la base gonfia, i robusti schisti, le pissidi, gli attengitoi con un solo lungo manico, i lechitoi, gli alibali caratteristici lacrimatoi o lagrimini, i braceri ornati di figure a stampo di animali mitologici e viventi, i vasetti zooformi, le immagini di satiri lascivi e canzonatori, quelle delle agili ballerine, tutto movimenti vibranti di piacere e gli stessi audaci atteggiamenti pornografici che accentuano il senso della seduzione. Si può esclamare col poeta Gardarelli: ho rivisto gli etruschi che manopolarono la creta con ricercata personalità e lesta bravura, e fecero della scultura casareccia non altrimenti di come fa il panettiere il pane e il pasticcere i dolci. Nelle sculture in terracotta soprattutto si vedono ancora freschissime le impronte impulsive e spicciative dei loro romani da mattonai. Nessuno meglio dei poeti può capire il mondo etrusco e fanno capire agli altri, perché è poetico ogni angolo di quel mondo stesso. L'artista che ci ha lasciato tante ricordi del suo popolo, l'artigiano etrusco che attraverso i suoi lavori ci parla della sua vita intima, sociale e religiosa, non deve essere giudicato come il tormentato artista greco o quello orientale, succube dei satrapi tiranni, ma come uno spirito libero, intelligente, classificatori del valore della vita, valutati per quelli che sono. E l'Etrusco pone quindi la religione al di sopra di ogni disciplina umana, perché le trascende tutte e fa l'uomo religioso partecipe della divinità da cui dipendono le sorti della vita terrena, e perché l'Etrusco è convinto che la religione è la solida base di ogni società civile libera, di ogni comunità ben ordinata. La venerazione dei defunti è il corollario logico del sentimento religioso, insito nell'animo del grande popolo etrusco, sentimento esternato con le migliaia di ex voti rinvenute nelle aree dei templi antichi dei Cerveteri e con la costruzione di tombe in cui l'anima dei trapassati avrebbe dovuto vivere eternamente dopo la fugace apparizione nella vita terrena. Gli Etruschi avevano risposto affermativamente alle più assillanti domande che ogni essere umano si pone: l'anima è immortale o finirà all'alberi vizzuti col corpo che la contiene? Ci sarà o non ci sarà un mondo futuro? Le tombe eterne sono l'affermazione solenne di questa fede etrusca in quel mondo futuro. Ed è per questa decisa prospezione in una sicura vita ultraterrena che a Cerveteri, come in tutta l'Etruria, troverai migliaia di case dei morti etruschi, ma nessun resto di quelle di vivi, che pure a Ceri furono tante da contenere, secondo numerose fonti storiche, 100.000 abitanti, già nel VI secolo avanti Cristo. E che la religione sia stata per etruschi la disciplina più eccellente e più importante è dimostrato dal fatto anche che il secondo papa, cioè il successore di San Pietro, fu l'etrusco Sallino, e uno dei papi più importanti della storia, Sallone Magno, sempre etrusco, fermò Attila, e un altro etrusco papa fu ucciso proprio a Cere, come dice il Bologno, et Cere gladio necatus, cioè e a Ceri fu ucciso con la spada, e fu felice San Felice II. Arroccata come vedetta a difesa dei tuoi tesori Cerveteri, in te uomini laboriosi amanti dell'arte e dei mestieri hanno lasciato incancellabili orme, vite ed olivo, simboli del sacrificio e della pace, crescono rigogliosi qui, dove ogni alba apre una pagina di storia, dice con versi bellissimi Giulia Mestici, madre di Pasquale Cozia, l'artista etrusco maremmano che ha fatto ristampare nel 1978 la storia dei Cerveteri di Francesco Rosati, libro Campodemare antico, Cere Nova e Nova, Ceri c'era, Civitavecchia e vecchia, Cervetus, cioè Cerveteri, è più vecchia ancora, Viterbo o Vetus Urbes o vecchia città, lo dice con lo stesso nome. Urvieto, Urbes Vetus o città vecchia, lo dice al contrario sempre col nome. Il Sasso poi, non te lo dico quanto è vecchio, perché lì, da che Don Benedio ce l'ha piantato, non le case, ma il Sasso alto 100 metri, è rimasto immobile al contrario della donna che è immobile col primo al vento. Ma perché questa tiritera? Per accennare alle fazioni comunali dei Cerveteri, di cui parleremo più estesamente un'altra volta. Campodemare tornò all'onore della cronaca, e cronaca infuocata e violenta, nel 1971, quando i cittadini della Dispoli volevano annettersi tutto il litorale. Allora sorse la poesia del comune, che probabilmente dovrebbe essere Francesco Ruspoli. Da 2000 anni e passa siamo su questa terra, a chi ce la vuol togliere, dichiareremo guerra. Nostra terra selvaggia, dura da lavorare, il mare è il nostro mare, bagna la nostra spiaggia. Siamo figli degli Etruschi, temprati al sole e al vento, le mura che ci cingono son del 1300. Mare in mano di fatti, pensate ai fatti vostri. Con chi provoca i nostri, noi non veniamo a patti, i cerveterani sono cortesi ed ospitali, ma se vi stuzzicate son peggio di cinghiali. Amici con gli amici, nemici con i nemici, scegliete voi la strada e vada come vada. Ce renova oggi in maniera dei cerveteri con Campodemane. Ce renova come toponimo, dice Pasquale Cozzia, è nata nel 1905, quando il principe Giovanni Ruspoli con alcuni suoi amici lombardi, da qui la Lega dei Lombardi, iniziò l'opera di riscatto della malaria dagli acquitrini e dai laschi di Campodemane. Laschi o larghi o aschi. Attualmente, e sono trascorsi 73-74 anni, quella bonifica che aveva permesso una intensificazione culturale delle primissime piantagioni di carciofi che oggi, con le viti, costituiscono le principali risorse del comprensorio di Cerveteri, ha ceduto il passo ad un esteso e completo insediamento umano. La moderna Cerenova si sviluppa su una fascia di territorio di oltre 500 ettari, parallela alla via Aurelia e della linea ferroviaria Nova Pisa, confinando con il mare. La località ha visto fiorire a centinaia ville e belline con una progressione geometrica. Cerenova o Marina di Cerveteri, facilmente raggiungibile, oltre che dalla via Aurelia al chilometro 43, anche per mezzo dell'autostrada Roma Civitavecchia, la cui uscita di Cerveteri è vista solo pochi minuti dall'abitato. Per la sua felice ubicazione, Cerenova costituisce una meta ambita per quanti desiderano trascorrere i giorni sereni in un ambiente ecologicamente non inquinato e di grande quiete, ed appena 25 minuti sia da Roma o dall'aeroporto di Fiumicino che dal porto di Civitavecchia. Il rito di Marina di Cerveteri è indicato per la cura delle artriti e dei reumatismi ed è meta di un sensibilissimo flusso turistico. Il comprensorio di Cerenova Marina di Cerveteri, a ciclo di lavori ultimati, sarà in grado di raccogliere una popolazione di oltre 30.000 residenti stabili. Il 14 settembre 1977 è stata posta la prima pietra della stazione ferroviaria richiesta fin dal 1883 dai lungimiranti amministratori Cerveteri e che è stata completata il 24 aprile 1978. A Campodemane abbiamo il celebre casale, oramai circondato dal cemento, dice Francesco Ruspoli, diceva, il mio casale vecchio riva al mare, il mio casale antico. Le sue pietre odorano di alga e le sue tegole il giorno odorano di cielo e la notte di uragani perduti. Le sue pareti sono tappezzate dalla musica delle onde. Il mio casale non ha fondamenta. Quando su di esso passano bianchi voli di gabbiani a stormi, si solleva. Da terra si unisce a loro, piumato nell'azzurro e spicca il volo. E difatti ha spiccato il volo che se l'è venduto. Ceri! Già Cerenovum, per distinguere da Cerveteri, Cerebetus. L'antico castello che durante l'invasione saracena dell'XI secolo ospitò gli abitanti di Cerveteri e le cui magnifiche pinete offrono una vastissima osa di frescura è una delle opere del comune, ove ha operato in maggior misura l'ente di riforma fondiaria. Ceri, oltre ad essere collegata con il capoluogo Cerveteri attraverso una strada asfaltata, è anche allacciata alla via Sette Venepalo per Bracciano Cerveteri e all'Aurelia all'altezza della località di Statua al chilometro 31.500 via Aurelia. La frazione di Cerveteri arroccata su una quasi inaccessibile rupe tufacea fu dimora degli Etruschi che ne coltivavano gli estesi territori confinanti con quelli di Roma. La sua storia è parallela a quella di Cere, a cui si ritiene appartenesse anche anticamente con funzione sentinella contro l'ingordigia dei vicini. Praticamente è come oggi, il capoluogo fu Cere, come oggi è Cerveteri, e Ceri, il Sasso ed altre sono le frazioncine di Cerveteri. Quando sotto la dominazione romana divenne nel periodo dell'impero un ambito luogo di villeggiatura e ne fanno vede i resti di ville sparse nelle colline che coronano l'insediamento primitivo come in tutto il territorio di Cerveteri, dato il bellissimo e il buonissimo clima. Fu anche teatro di caccia, essendo le sue macchie ricche di selvaggina, fra cui lo fa spicco il cinghiale, che ancora si conserva nella tenuta del ferraccio. Nel periodo dell'invasione barbarica Ceri accorse quanto restava della popolazione di Ceri ormai caduta in rovina. I cervetani dovettero nascondersi a Cere, che è invisibile dalla via Aurelia, in quanto tra le scorrerie dei pirati saraceni, le scorrerie dei barbari, la malaria, eccetera, non potevano più vivere. Si ha notizia che questa avvenisse nel 1192, mentre si ritiene che nell'anno 1236 i cerveterani, rifugiatisi nella rocca, erigessero la chiesa dedicata successivamente alla Immacolata Concezione. Ceri ebbe la denominazione di Cerenovum in contrapposizione di Cere, chiamata Cerevetus, cioè Cervedri. Nel 1254 apparteneva alla famiglia dei Normanni, che possedendola ancora nel 1847 fecero atto di vassallaggio al celebre tribuno Clodevienzo, che poi fu abbandonato dal popolo, fu preso e condannato a rogo. Era grasso, bruciava bene e non ne rimase cicca. Passata per successione agli Albertechi, da questi passò ai conti di Anguillara, al cui ramo appartenne il famoso capitano Renzo di Ceri. Divenuta proprietà degli Orsini, da questi munita della Rocca, subì nel 1503 un assedio di 36 giorni da parte di Cesare Borgia, detto il Valentino, figlio del Papa Alessandro VI Borgia, nonché fratello della celebre Lucrezia Borgia, la quale, quando si era stufato delle manti, gli avvelenava. E le artiglierie del Borgia Valentino rovesciano su Ceri ben 6.000 palle, si intende di bronzo, e proiettili incendiari che costrinsero Giulio Orsini a arrendersi. Ceri, per testamento, difenne feudo dei duchi Cesi, i parenti del cardinal Borromeo, il celebre santo cardinale dei promessi sposi del Mazzoni, e successivamente come dote nel 1659 dei Borromeo. Acquistata dagli Odescalchi nel 1678, passò ancora al Borromeo nel 1712, questi la rivendettero al duca Giuseppe Sera nel 1716, tornata in mano dagli Odescalchi. Nel 1721 Ceri fu venduta al principe Alessandro d'Ollonia. Nel 1833 conobbe un periodo di rinascita, fu sede di governatorato, avendo d'Ollonia rimesso a nuovo tutta la Rocca ed unita con una strada carrozzabile alla Via Veglia. Alessandro d'Ollonia fu il grande bonificatore del lago del Fucino, per cui sotto il detto, anzi, egli diceva, data che l'opera era grandiosa, o lui asciuga me, o io asciugo lui, cioè mi asciuga dei quadrini che ho, oppure io asciugo lui. Difatti l'ha asciugato lui. Fu anche il bonificatore della malarica palude dei Maccarese e a un certo punto volle essere padrone assoluto di Ceri e invogliò i proprietari di case e di terreni a cedergli a buon prezzo. I terrazzani, vedendo tutti quei quadrini e monete d'oro che offriva loro generosamente in Tollogna, abbandonarono le case, vendettero le case terreni e se ne andarono, e così rimasero senza casa e senza tetto. Nel 1863 si spoprò nuovamente a Re di Tollogna, acquistato tutti i beni dei privati che migrarono altrove. Durante la seconda guerra mondiale 1940-45, come anticamente era avvenuto per la popolazione di Cerveteri, sotto la spinta dei barbari, Ceri ospitò non solo i cerveterani, ma numerosi abitanti di Ladispoli, costretti ad abbandonare le proprie case per l'incalzare degli eventi bellici. Al termine della guerra con la riforma agraria, Ceri ha visto ripopolarsi il suo territorio, assegnato a centinaia di coloni che hanno mutato in meglio la fisionomia. Sono sotto i vigneti ed oliveti di campi ben ordinati producono benessere per chi ne ha cura. Il castello, acquistato dai fratelli Monaco, è stato riportato al primitivo splendore. Il paesino è divenuto una grande attrattiva turistica ed è continua meta di innumerevoli persone richiamate a Ceri dal fascino che emanano le sue antiche vicende, ma pure da non inferiore fama delle sue trattorie casalecce, dove si possono gustare ottimi piatti, tra cui la celebre bruschetta. A proposito delle bruschette, dice il poeta tolfetano Zenti Ugo da Tolfe il 22 marzo 22 e felicemente vivente: pigliate il pane, lo tagliate a fette su una gratella, lo schiaffate al fuoco, lo fate abbrustolire poco a poco, poi l'olio e sale ce dovete mettere. Una strofina d'aglio, fioco fioco, gli date bene bene a quelle fette, che vi sentite più de non connette del profumino che vi fa buon gioco, che ve le sgranocchiate là per là, senza tanto aspettare, senza riflette, perché so squisitezza, so bontà. Solo bisogna dire che le bruschette, chi poco pane drento casa c'ha, a farle è meglio che non ci si mette. Protettore dei Ceri è San Felice Papa, che che fu decapitato, cioè al quale fu tagliata la testa, come dice il Marogno, e tecere Gladio Necatus, appunto a Cerveteri o a Cere. O San felice martire cristiano, Dio ti ha dotato di virtù e saggezza, tu combattesti il popolo pagano versando il sangue di tua giovinezza, lo proteggesti il popolo cervetrano che a Cere ritrovò la sua salvezza contro la malaria ed i pirati che tanti suoi abitanti avevano straziati. Cerveteri è come una bella signora che ha due orecchini belli, verdi, fiorenti, caratteristici, panoramici, Ceri e il Sasso.
Il Sasso.
Sasso e Ceri sono i tuoi orecchini, bellissima signora ceretana. Da Montesanto scendi giù la piana e te li specchi e ti bagni nel tuo mare. Ma devi star tuo orecchino, il Sasso parleremo un'altra volta. Basta, signor, basta di questo canto, che io so già rauco e vuo posarmi alquanto. Arrivederci alla prossima puntata. O meglio, a risentirci, perché ci vediamo per niente.